Marco, capitolo 1, versetti dal 14 al 20. Il tema di oggi è cambiamento, cambiamento. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo, ascolta bene, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Vediamo qual è l'effetto di questo messaggio di Gesù, qual è l'eco delle parole del Signore. Mentre Gesù passava lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, erano pescatori. Gesù disse loro, seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini, pescatori di persone. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi abbiamo un altro incontro, altre due persone che Gesù vede e nota e a cui parla. Andando più oltre, dice il Vangelo che Gesù vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, altri due fratelli. Anch'essi erano in barca che rassettavano le reti. Subito Gesù li chiamò ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Cambiamento, cambiamento, c'è bisogno di cambiamento. Si parla troppo poco nelle chiese di cambiamento, o meglio, spesso oggi parliamo di cambiamento, ma non come Gesù ne avrebbe parlato. Io ne sono convinto. Io sono convinto che oggi nelle chiese spesso si parli di cambiamento, ma non nel modo in cui Gesù ne avrebbe parlato. Spesso oggi parliamo di cambiamento, soprattutto in Occidente, soprattutto la Chiesa modernista, oggi si parla di cambiamento solo in chiave psicologica, in chiave sociologica, in chiave migliorativa, partendo da quello che noi siamo in grado di fare, siamo padroni di fare, quasi escludendo Dio. Ma se un pericolo, se un limite, parlare di cambiamento, come se tutto dipendesse da noi e noi fossimo gli artefici totalmente del nostro cambiamento, è un altro grave errore pensare che il cambiamento interiore, il cambiamento della nostra vita, il cambiamento spirituale non ci veda coinvolti. Avrei parlato anche tu forse con delle persone che dicono vorrei cambiare ma non ci riesco, aspetto che Dio faccia il miracolo, forse un giorno, chissà se Dio mi fa la grazia. Quante volte si parla di cambiamento come se tutto dipendesse da Dio e noi non dovessimo fare niente per cambiare secondo come Dio desidera vederci cambiare. Gesù ci mette sulla strada giusta ed è la stessa strada di 2000 anni fa. Gesù ci parla di cambiamento. Come inizia il cambiamento nella nostra vita? Il cambiamento interiore secondo Dio? Ravvedetevi, credete al Vangelo. Ravvedetevi, credete al Vangelo. Mi fermo un attimo. Corde asciutte. Una versione della Bibbia traduce questo imperativo di Gesù, ravvedetevi e credete al Vangelo, così: cambiate vita e credete in questo lieto messaggio. Mi sono fermato, mi è piaciuta questa traduzione. Ravvedetevi o cambiate vita. Cambiate vita. La Bibbia utilizza qui un termine tradotto ravvedetevi o cambiare vita, un termine molto profondo, un termine quello che usa Gesù che troviamo nella Bibbia che fa riferimento al pentimento, al dispiacere per la propria vita condotta fino in quel momento. Gesù sta parlando di un sincero desiderio di cambiare, di un voler cambiare completamente direzione, rotta. Infatti nella grafica di oggi vi abbiamo voluto proporre una barca vista dall'alto che a un certo punto cambia direzione, e in acqua è bello notare che il cambiamento di direzione di un'imbarcazione lascia la scia. Così a livello spirituale, quando c'è un vero cambiamento, c'è una scia che rimane. Forse tu dici di esserti convertito, convertita, ma non si vede una scia diversa. Non è questo il cambiamento che intende il Vangelo. Se la tua vita cambia davvero, tu te ne accorgi. Dio lo sa innanzitutto e gli altri lo vedono. Gesù dice: cambia vita, cambia modo di pensare, cambia ragionamenti. Gesù ti sta dicendo: devi cambiare scopo, devi cambiare stile di vita. Il Signore ti sta dicendo, in altre parole, cambia testa, cambia testa, cambia mentalità, cambia forma mentis, cambia il tuo cuore. E forse stai pensando: ma non lo deve fare il Signore? Ma non lo deve fare Dio? Ma non è Dio che mette in noi un cuore nuovo? Sì, lo dice la Bibbia. Ma non è Dio che cambia i tuoi pensieri? Sì, anche questo è biblico. Non è Dio che rende in noi effettivo il volere e l'agire? Sì, anche questo dice la Bibbia. Ma c'è qualcosa che devi fare tu. Gesù ha detto a Simone, a Andrea, ai primi discepoli, Gesù ha detto alla gente del suo tempo: cambiate vita, ravvedetevi e credete al Vangelo. Prima della fede c'è il ravvedimento. Non c'è vera fede se non c'è cambiamento. L'errore dell'uomo oggi è vedere in Gesù soltanto il Salvatore e non il Signore. Salvatore è colui che ti salva spiritualmente, ti salva dalla perdizione eterna, e Gesù è il Salvatore per eccellenza. Signore è colui che governa, colui che regna, colui che ha l'ultima parola nella tua vita, colui al quale ti sottometti, a cui prometti di prestare ubbidienza. Ho letto che Gesù viene chiamato Signore più di 400 volte soltanto nel libro degli Atti e nelle Epistole, 400 volte e più. Gesù viene chiamato Salvatore 15 volte nell'intero Nuovo Testamento. Gesù è il Salvatore. Se non fosse per Lui, per la fede in Lui, nella croce, noi non saremmo salvati, non potremmo essere figli di Dio. Ma non vogliamo fermarci soltanto al pensiero che Gesù è morto, ha dato la sua vita per essere il nostro Salvatore. Egli, oltre a essere il nostro Salvatore, vuole essere il nostro Signore, colui che tu segui, colui da cui dipendono le tue decisioni, colui al quale è vincolato il tuo pensiero, la tua etica, la tua morale. Ci sono tante conversioni mimetiche oggi, mimetizzate. Ci sono tante conversioni oggi talmente graduali, ma talmente graduali che quasi nessuno se ne accorge. Dove sono le conversioni dalla notte al giorno in un istante? Dove sono oggi quelle conversioni di cui gli altri possano dire: io non ti riconosco più, non sei la stessa persona? Signore, dacci ancora queste conversioni. Conversioni bibliche, conversioni reali, conversioni radicali. cambiamento, cambiamento. Dio, abbiamo bisogno di vero cambiamento. Ci sono persone che vengono in chiesa, nelle nostre chiese, per 10 anni e non c'è cambiamento. Non c'è cambiamento perché non c'è ravvedimento. Non c'è abbandono del male per seguire il bene. Non c'è abbandono delle nostre vie, dei nostri schemi per abbracciare Dio e le sue vie e i suoi progetti e i suoi piani. Non siamo disposti a lasciare il nostro ego, il nostro io, per seguire Dio. Ecco perché non c'è cambiamento nella tua vita. Ma qui abbiamo la Bibbia in pillola. Cambia vita e credi al Vangelo. È come staccare la presa da una parte, il caricabatterie, e collegarla da un'altra parte. Questo è il cambiamento spirituale che Dio vuole vedere nella tua vita e che la Chiesa aspetta. Il cambiamento dal punto di vista biblico è come stare seduti da una parte, alzarsi e sedersi dalla parte opposta. Il cambiamento, la conversione di cui parla Gesù, è come scoprire di essere saliti sul treno sbagliato, prenotare la fermata o prepararsi a scendere alla prossima stazione. Questa è la conversione, cambia vita, cambia pensiero, cambia scopo, cambia modo di agire. Il resto lo farà il Signore, ma se tu non vuoi cambiare, il Signore non potrà cambiarti. Se tu non ti ravvedi, la morte di Gesù sarà per te inefficace, non perché lo sia di per se stessa, ma perché bisogna ravvedersi e credere al Vangelo. È come un farmaco, è come una medicina. Si scandalizza qualcuno se faccio l'esempio del vaccino? Al di là di ogni posizione personale, un vaccino, dico così, un vaccino non specifico, che fino a qualche tempo fa era fuori da ogni discussione, l'esempio. Oggi magari non lo è più, l'esempio. Ma un vaccino, ok? Un farmaco, una cura, una terapia. È buona, è sperimentata, è perfetta, è efficace, funziona. Ha fatto riprendere tante persone, ha dato la vita, ha dato un futuro a tante persone. Quel farmaco, quella terapia, rimedio, perché funzioni, cosa bisogna fare? Bisogna accettarlo, bisogna prendere quel farmaco, bisogna sottoporsi alla terapia, bisogna andare dal medico. E qualcuno ha osservato che oggi spesso i pastori sono più degli chef che cercano di deliziare il palato la domenica piuttosto che medici che propongono rimedi ai malati. Ma Gesù ha detto: io sono venuto non per chi si sente sano, ma per chi si sente malato. Gesù ha detto: io non sono venuto per chiamare coloro che si sentono giusti, santi, perfetti, al posto giusto, religiosi, persone per bene, col biglietto per l'eternità con Dio. Gesù dice: io sono venuto per chiamare dei peccatori, a che cosa? Al ravvedimento. Ravvedimento, ravvedimento nella Bibbia è dispiacere, sì, per come si è pensato e agito fino a quel momento. Ma non è solo dispiacere. Nella Bibbia ravvedimento è ripensamento, è cambiamento, cambio di rotta. Non dimenticare quella barca, quel motoscafo nella foto. Non la dimenticare. Cambia direzione, scegli la via di Dio. Fai come hanno fatto, qui leggiamo di questi primi discepoli. Guarda i primi discepoli. La loro è più che una rinuncia al posto di lavoro. Io non ti dico che se credi in Gesù, se ti ravvedi delle tue colpe, dovrai diventare obbligatoriamente un collaboratore spirituale, un servo del Signore a pieno tempo, Quindi, come i primi discepoli, dovrai per forza lasciare la tua occupazione secolare per dedicarti soprattutto al 100% alla predicazione del Vangelo. Questo brano non ci dice questo. È la chiamata di alcuni, la chiamata a predicare il Vangelo e a farlo a pieno tempo, occupandosi unicamente per il regno di Dio. Ma mi fa riflettere della scelta di queste prime persone chiamate da Gesù, come abbiano messo in discussione completamente le loro scelte finora fatte. Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni, fino a quel momento pescatori, hanno dei colleghi, hanno un'organizzazione di vita, hanno un posto di lavoro. Quando arriva Gesù, tutto viene messo in discussione. Io desidero, io prego, perché ancora oggi, nella vita di chi ascolta il Vangelo, la parola di Dio, ci sia questa totale messa in discussione. Signore, tu sei d'accordo? Signore, sul mio lavoro, sul come lo faccio, su come lo svolgo, Signore, sui miei affetti? Vorrei che ti chiedessi anche tu, Signore, sulle mie letture, sulle serie televisive che guardo, Signore, le mie app ti piacciono? Le scaricheresti anche tu, Gesù? O dovrei eliminare qualcosa dal mio telefono? Signore, il mio modo di pensare, di parlare, vorrei che ognuno di noi si chiedesse, Signore, ma il modo in cui parlo ti metterebbe a disagio? Mi diresti qualcosa, Signore, sui termini che uso? Gesù ha detto che la bocca parla di ciò che abbonda nel cuore. E oggi potremmo anche aggiungere che i post parlano di ciò che abbonda nel cuore. Ma si vede, ma si capisce che sei un discepolo di Gesù. Ma si riflette nella tua vita. Ma tu vuoi cambiare. Ma ha fatto riflettere, sto per concludere, anche perché siamo ritornati ai due incontri e adesso la tabella di marcia è diversa. Quando abbiamo avuto un unico servizio, qualcuno, non vi faccio il nome, ma una sorella a casa mi ha fatto notare che l'altra domenica sono stato lunghissimo, per la privacy non vi posso dire qual è il nome di questa sorella che me l'ha fatto tanto pesare a casa, dalla mia lungaggine. Ma andando brevemente alla conclusione, ricordo di un predicatore che ha detto, inizialmente predicando in India, predicavo alle persone di credere in Gesù Cristo come Salvatore, riceverlo come Signore e seguirlo. Poi, dopo un po' di tempo, questo servitore di Dio ha detto, ho scoperto che per molti ascoltatori della Bibbia in India non è un problema credere in un'altra divinità, aggiungere ai propri dei un altro Dio. E allora ho aggiunto come parte del mio messaggio, della mia predicazione, se credi in Gesù Cristo per la tua salvezza, lo segui come tuo Signore, devi abbandonare tutti gli altri dei, tutte le altre divinità. Allora i numeri sono calati, di quelle che venivano registrate come conversioni, come adesioni alla fede evangelica. Questa ancora oggi è una grande differenza, non pensi che sia un argomento, un punto rilevante? Non siamo in India, non siamo in Oriente, però quante persone hanno tanti dei nella propria vita? Quante persone sono devote ai propri progetti e mettono i propri progetti al di sopra di qualunque altra cosa, anche al di sopra di Dio? Quante persone sono devote, dedicate agli affari e non rinuncerebbero a niente pur di portare avanti i propri progetti professionali? Quanti mettono una determinata relazione al primo posto? Quanti mettono i propri sonni? Quanti mettono la casa, quanti l'auto, la moto, una lettura, lo svago, le vacanze, i personaggi che seguono, di cui sono fan sfegatati e tanti sono devoti alla propria routine. A determinate persone, a tanti di noi, toccagli la routine, le proprie abitudini, come mettono le cose, com'è la loro abitudine, la loro giornata, la loro scaletta. Li mandi in crisi, ci mandate in crisi. Signore, fa che possiamo sì riceverti come nostro Salvatore per essere salvati, ma vogliamo, Signore, oggi cambiare. Vogliamo cambiare scegliendo anche di seguirti come nostro Signore. Nostro Signore, colui che comanda, colui che è al di sopra. Qual è la persona che ha maggiore autorità nella tua mente? Pensaci un attimo, chi è nella tua mente che ha maggiore potere decisionale? A chi pensi? Pensi al tuo capo? Al tuo titolare? Al sindaco, al presidente della Repubblica? Non lo so a chi pensi. Ma se Gesù Cristo è il tuo Signore, Gesù deve diventare l'autorità suprema. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Gesù Cristo è il Signore. Il cambiamento inizia da te. Il vero cambiamento inizia da te, ma il vero cambiamento lo rende possibile soltanto il Signore. La vera conversione è un miracolo, è vero. Ed è importante sottolineare questo aspetto biblico proprio in conclusione di questo messaggio. Ma il cambiamento inizia da te. Vuoi cambiare? Vuoi cambiare? Gesù ti ha detto oggi, cambia vita e credi in questo lieto messaggio. Qual è il lieto messaggio? Qual è il cuore del Vangelo? Che noi non possiamo salvarci da soli. Noi non siamo in grado di cambiare da soli la nostra mente, il nostro cuore, ma Dio può fare questo miracolo di cambiamento, di trasformazione nei nostri pensieri, nel nostro cuore, se noi lo desideriamo, se noi lo crediamo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio perché chiunque crede in lui non muoia eternamente, ma abbia la vita eterna. Torna sui tuoi passi, torna indietro, sii disposto o disposta a cambiare e affida la tua vita per sempre a colui che ha dato la sua vita per la tua salvezza. Seguilo, seguilo, seguilo.